Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali. E soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Bentornati insieme a noi del Libro più letto per una nuova puntata. Come al solito il venerdì sera abbiamo tanto tempo da dedicarvi, ma soprattutto vi vogliamo dedicare anche un pochino di musica. Sweet Glow of Mercy, Gary Chapman.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. I've seen the darkness and it saw me. Where the dark can't see, there is a sweet glow of mercy that covers me. Now I am found, but once was lost, and there in the gutter where the wheels came. There was a sweet glow of mercy that covered me. It picked me up and set me right, brought me day and killed my night. Mercy's there at every turn. Mercy gives what I can't earn. I'm gonna let that sweet glow of mercy, yeah, that sweet glow of mercy, gonna let that sweet glow of mercy cover me. I've been known to run, but I can't hide. I can't get away from the light inside. There is a sweet glow of mercy that covers me. I have fun, I go fast, but when the pull of this life has passed, there will be a sweet glow of mercy that covers me. Set me right, bring me day and kill my night. Mercy's there at every turn. Mercy gives what I can't earn. I'm gonna let that sweet glow of mercy, have that sweet glow of mercy. Gonna let that sweet glow of mercy cover me. Talking about a sweet glow of mercy. See the sweet glow of mercy. Gonna let that sweet glow of mercy cover me. Doubt what soul he'll take. There will be a sweet glow of mercy. Yeah, a sweet glow of mercy. There'll be a
sweet glow of mercy that covers me. There will be a sweet glow of mercy, yeah, a sweet glow of mercy. There'll be a sweet glow of mercy that covers me. I'm living in the sweet.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grande saluto a tutti voi che siete in ascolto. Riprendiamo subito la lettura del libro di Giobbe. Ci troviamo esattamente al capitolo 30. Ora servo da zimbello ai più giovani di me, i cui padri non avrei reputato degni di stare fra i cani del mio gregge. A che mi sarebbe servita la forza delle loro mani? Gente incapace a raggiungere l'età matura, smunta dalla miseria e dalla fame, ridotta a brucare nel deserto la terra da tempo nuda e desolata, strappando erba salsa presso i cespugli ed avendo per pane radici di ginestra. Sono scacciati di mezzo agli uomini, la gente grida loro dietro come dietro al ladro, abitano in burroni orrendi, nelle caverne della terra e fra le rocce. Ragliano fra i cespugli, si sdraiano alla rinfusa sotto i rovi, gente da nulla, razza senza nome, cacciata via dal paese a bastonate. Erano i primi 8 versetti di Giobbe, capitolo 30. Ti ho detto com'era, dice Giobbe, ma adesso questi giovani furfanti vengono e mi lanciano le pietre. Non mi sono utili. Lasciami dire a riguardo dei loro padri che non li avrei mai assunti per guardare le mie greggi. Questa gente viene scacciata da tutti e si deve nascondere. Essi arrivano a deridere Giobbe. Leggo ora da Giobbe capitolo 30, versetti dal 9 all'11. Ora io sono il tema delle loro canzoni, il soggetto dei loro discorsi. Mi detestano, mi fuggono, non si trattengono dallo sputarmi in faccia, non hanno più ritegno, mi umiliano, rompono ogni freno in mia presenza. Queste persone stanno inventando delle storie riguardo Giobbe e lo ridicolizzano con delle canzoni. Sapeva qual era l'oggetto della derisione che guidava quei giovani teppisti. Giobbe prima si vantava del tipo di uomo che era, adesso sta cercando la compassione. Ero un grand'uomo ed ora guardatemi. Amica, amico, chi è responsabile di tutto questo? Dio è responsabile. Il resto del capitolo contiene un elenco di tutto ciò che lui faceva, che Giobbe lui sta subendo ora. Oggi ci sono molti cristiani nella stessa posizione. È possibile rendere Dio responsabile, ma in modo devoto. Avevo tutte queste benedizioni, ero così attivo, facevo molte cose per le persone, ed ora guardatemi. Bene, qualsiasi cosa sia successa, è perché Dio è buono e mai perché non lo è. Qualsiasi cosa accada, è perché Dio sta facendo del bene nella vita dei credenti. Giobbe alla fine dice: «La mia cetra non dà più che accenti di lutto e la mia zampogna voce di pianto. Ora tutto quello che può cantare è un lamento. Lo strumento è la sua voce, e tutto quello che può fare è versare lacrime. Ha sempre una lacrima nella sua voce. Ora è questa la sua condizione. Sta chiedendo compassione. Certamente è un uomo che ha bisogno di pietà. Ad ogni modo noterai ancora che non c'è uno spirito contristato. Dio è stato messo in secondo piano nella vita di quest'uomo. È un uomo orgoglioso. Giustifica se stesso invece di ammettere che Dio ha ragione. Qual è il problema di Giobbe? È l'orgoglio. È ciò che causò la caduta di Satana. Fu il peccato del giardino dell'Eden. Esso è presente nei nostri cuori, nelle nostre vite. Ora, nel capitolo 31, si conclude la lunga difesa di Giobbe. I tre amici di Giobbe si allearono contro di lui. Tentarono di colpirlo cercando di fargli ammettere che aveva commesso un grande peccato. La loro logica, come abbiamo visto, è che Dio non avrebbe permesso che soffrisse se non avesse commesso qualche peccato grave. Dopo aver provato per tre volte, si arresero. E ciò è evidente dal fatto che l'ultimo, Zofar, non rispose a Giobbe. Siccome Zofar non provò a controbattere, Giobbe continuò a parlare. Per difendersi, Giobbe deve accusare Dio. Sta insinuando che Dio sbaglia a punirlo. Probabilmente la cosa più stupida che una persona possa fare è quella di giustificarsi. Nel momento in cui inizi a giustificarti, Dio dovrà immediatamente puntarti col dito e dirti quello che sei. La reale saggezza e la giusta posizione è quella di condannare noi stessi, gettarci ai piedi di Dio. Quando lo facciamo, Dio diventa colui che ci giustifica. Per l'autodifesa c'è la collera. Se giudichiamo noi stessi, nel senso vero della parola, c'è la grazia. È molto importante che lo ricordiamo, che ricordiamo queste cose nelle nostre vite. L'umiltà è una qualità che ammiriamo e cerchiamo per gli altri. Posso dirti che è caratteristico per la natura umana essere orgogliosi, anche se a volte lo ricopriamo con una vernice di umiltà. L'orgoglio caratterizza la famiglia umana. Il libro di Giobbe ci insegna che quando andiamo davanti a Dio, Egli vuole che stiamo veramente davanti a Lui. Non possiamo metterci sulla difesa. Non è possibile provare ad atteggiarci come se fossimo delle grandi persone che hanno fatto grandi cose. Niente è più certo del fatto che Dio distruggerà simili tipi di arroganza. Il giorno del giudizio, il Signore sarà contro tutte le cose alte e quelle che si sono innalzate. Perciò per noi la saggezza è restare nei posti bassi, perché quella posizione ci dà la migliore visione di Dio e della sua salvezza. Mi meraviglio se non hai mai notato nella parola di Dio il riferimento all'argomento di essere pentito e di come Dio lo approvi. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Così è scritto nel Salmo 34, al versetto 18. Vedi, il vero pentimento richiede una tale posizione. Abbiamo bisogno di riconoscerlo, proprio come fece Davide. Ascoltalo nel Salmo quando fece la sua confessione, Salmo 51, versetto 17. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Vedi, amica, amico, quando vai a Dio non ci vai per fare affari, non vai trattando con Lui sullo stesso piano, portando le tue poche buone cose. Abbiamo bisogno di riconoscere che il nostro approccio verso Dio è attraverso il pentimento. Questo è detto in tutta la Bibbia. Infatti così parla colui che è alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili. Il fatto di essere umili e pentiti non è solo un problema di qualcuno, è un problema di tutti i credenti di oggi, specialmente per coloro che sono impegnati nel servizio del Signore. Penso che possiamo dire che l'egocentrismo, l'alto concetto di sé, sono ancora più detestabili quando si mostrano nei servi del Signore Gesù Cristo, l'unico che, come dice in Filippesi 2, versetto 7, spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. È brutto scoprire questi atteggiamenti odiosi nella vita di persone che si dicono cristiane. Questa è la parte finale del libro di Giobbe, e non è molto attraente per certi versi. Giobbe ha detto che tipo di grande uomo era, perciò si commisera per la sua attuale condizione. Nella conclusione del suo discorso, in questo capitolo, Giobbe dichiarerà ancora di essere una brava persona. Per iniziare leggiamo i primi 8 versetti da Giobbe, capitolo 31. Io avevo stretto un patto con i miei occhi, io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Che parte mi avrebbe assegnato Dio dall'alto? Quale eredità mi avrebbe data l'Onnipotente dai luoghi eccelsi? La sventura non è forse per il perverso? E le sciagure per quelli che fanno il male? Dio non vede forse le mie vie? Non conta tutti i miei passi? Se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mio si è affrettato dietro alla frode, mi pesi con bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità. Se i miei passi hanno deviato dalla retta via, se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi, se qualche sozzura mi è attaccata alle mani, che io semini e un altro mangi, e quanto è cresciuto nei miei campi sia sradicato. Giobbe chiarisce di avere vissuto una vita pulita. Non andava, ad esempio, in giro in cerca di donne. Ci tiene a far sapere che non è colpevole di peccati sessuali. Punta ancora il dito verso coloro che commettono simili peccati e afferma che devono essere giudicati. Non riesce a vedere il perché dovrebbe essere giudicato così duramente lui, dal momento che è una brava persona. Si sta vantando della sua integrità. Bene, alla fine andrà nella presenza di Dio e vedrà veramente se stesso, allora non vorrà vedere troppo la sua integrità.
Stai ascoltando il libro più letto.
Nei versetti successivi, Giobbe dice che se fosse stato un uomo infedele o bugiardo, lascerebbe che sua moglie fosse portata via. Non visse nel peccato come altre persone fanno. Credo che tutte queste cose che Giobbe sta dicendo siano esatte. Era veramente un buon uomo, ma è terribilmente accecato da una cosa, l'orgoglio. I suoi amici lo hanno portato all'autodifesa e adesso non riesce a uscirne. Deve vantarsi della sua bontà. Vediamo lo stesso tipo di cose anche oggi attorno a noi, tra noi. Vantarsi e vivere nell'orgoglio è tanto brutto quanto puntare una pistola e uccidere qualcuno. L'orgoglio è una delle cose che causano tanti problemi. Amica, amico, se sei in Cristo Gesù, sei salvato. Ma non vantarti di chi sei, non cercare di misurare la tua vita con i parametri di Dio. Giobbe era un datore di lavoro e dice di essere stato buono con i suoi dipendenti. Leggiamo i versetti dal 13 al 15 da Giobbe, capitolo 31. Se ho disconosciuto il diritto del mio servo e della mia serva, quando erano in lite con me, che farei quando Dio si alzasse per giudicarmi e che risponderei quando mi esaminasse? Chi fece me nel grembo di mia madre, non fece anche lui? Non ci ha formati nel grembo materno uno stesso Dio? Giobbe era un capitalista cui piaceva lavorare. Ciò dovrebbe contare più di qualsiasi altra cosa. Comunque, il punto è che Giobbe poteva dirlo, vista la considerazione altrui. Nei versetti dal 16 al 22 troviamo altri meriti di Giobbe. Se ho rifiutato i poveri quanto desideravano, se ho fatto languire gli occhi della vedova, se ho mangiato da solo il mio pezzo di pane senza che l'orfano ne mangiasse la sua parte, io che fin da giovane l'ho allevato come un padre, io che fin dal grembo di mia madre sono stato guida alla vedova, se ho visto uno soffrire per mancanza di vesti o il povero senza una coperta, se non mi hanno benedetto i suoi fianchi ed egli non si è riscaldato con la lana dei miei agnelli, se ho alzato la mano contro l'orfano perché mi sapevo sostenuto alla porta della città, che la mia spalla si stacchi dalla sua giuntura, il mio braccio si spezzi e cada. Giobbe certamente ha aiutato il povero. Aveva un programma riguardo alla povertà prima che qualsiasi altro ne avesse uno. Si prendeva cura dell'orfano. Si vanta di tutte le cose che aveva fatto e che sono motivo di orgoglio. Quello è il suo guaio. In effetti dice sempre: «Sono stato così buono che Dio è ingiusto a trattarmi così». Certamente, Dio si sta sbagliando. Amico mio, abbiamo bisogno di tornare al punto in cui possiamo soprattutto lodare il suo nome, il nome del Signore, e dove possiamo vedere noi stessi nella polvere davanti a Lui. Proseguiamo la lettura dei versetti dal 29 al 36 da Giobbe, capitolo 31. Se mi sono rallegrato della sciagura del mio nemico e ho esultato quando gli è piombata la sventura, che non ho permesso alle mie labbra di peccare chiedendo la sua morte con imprecazione, se la gente della mia tenda non ha detto: chi è che non si sia saziato della carne delle sue bestie? Straniero non passava la notte fuori, le mie porte erano aperte al viandante. Se come fanno gli uomini ho coperto i miei errori celando nel petto la mia iniquità, perché avevo paura della folla e del disprezzo delle famiglie, al punto da starmene tranquillo e non uscire di casa. Oh, avessi pure chi mi ascoltasse. Ecco qua la mia firma. L'Onnipotente mi risponda, scriva l'avversario mio la sua querela e io la porterò attaccata alla mia spalla. Me la cingerò come un diadema. Giobbe qui dice che non ha gioito quando il suo nemico era nei guai, non fu maligno e non ha fatto niente in segreto. Si augura che i suoi nemici scrivano quello che pensano di lui e sarebbe contento di indossarlo come un collare o come una corona sul suo capo, così che tutti possano vedere. Camminerebbe su e giù per le strade dicendo: guardate, questo è quello che i miei nemici dicono di me, tutto questo esalta la mia persona. Ha parlato di tutto quanto concerne la sua vita, ma non ha confessato il suo orgoglio. Giobbe è giusto ai suoi propri occhi, ma non lo è davanti a Dio. C'è una persona che stava lì attorno, ascoltando quegli uomini parlare. Quando Giobbe finì con il suo discorso, uno dei membri dell'uditorio, Eliù, parlerà finché Dio stesso entrerà nella discussione. Durante tutto questo tempo, una tempesta si profilerà all'orizzonte. Mentre ascolteremo la fine del discorso di Eliù, la tempesta si rovescerà su tutto il gruppo ed essi fuggiranno cercando un riparo. Solo Giobbe sarà lasciato nella tempesta. Sarà allora che Dio si mostrerà a Giobbe personalmente. I tre amici di Giobbe attraverseranno la burrasca. Pian piano se ne andranno. Francamente, tiro un sospiro di sollievo. Sono contento che lascino la discussione e che se ne siano andati a casa loro. A conti fatti pare che Giobbe abbia vinto il dibattito, ma non è così. Qui vediamo un giovane uomo che ha qualcosa da dire. Non ha aperto la bocca per molto tempo, il che è inusuale per un giovane. Ma questo è un giovane molto intelligente. Ma vedremo la prossima settimana ciò che dice questo giovane dal nome di Eliù. Quindi io vi rinnovo il mio ringraziamento per l'ascolto che ci avete prestato anche questa settimana. Quindi ci risentiamo lunedì al solito orario. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Go!
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.